Bentornati a tutti amici del College Football, quindicesima puntata di questa quinta stagione di, scusate, il College Football. Fabio Moras che vi parla in compagnia questa sera di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
E Davide dell'Isola, ciao Davide.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
Ciao ragazzi, bene, siamo in tre questa sera e siamo nella puntata che precede i Championship Game e quindi vi aspetterete che parliamo, insomma, doveva essere così, avremmo dovuto parlare per un'ora dei Championship, delle implicazioni playoff, eccetera, eccetera, ma ci sono state parecchie notizie, anche notizie bomba nell'ambito di Guido, ovvero nel Coaching Carousel, e quindi non possiamo che partire dal Coaching Carousel, quindi sigla. Dicevo, notizie bomba, ovviamente le avrete lette, quella che un po' ha sconvolto inizialmente il mondo del panorama del college football è stata quella di Lincoln Riley a USC, ma poi ce n'è stata una, secondo me, ancora più grossa, che è stata quella di Brian Kelly ad LSU. Guido, arriviamo, prima di arrivare a questi nomi, vi leggo brevemente anche altre notizie di questi giorni, insomma... nomi e panchine, che allenatori che si sono mossi, di cui ancora non avevamo parlato, come Sonny Dykes, che ha trovato posto a TCU, insomma si è spostato da SMU a TCU, e il posto di Sonny Dykes ad SMU è stato preso da Rhett Lashley, quindi l'ex offensive coordinator di Miami. Poi c'è Washington, che ha trovato il suo allenatore in Kalen DeBoer, ex allenatore di Fresno State, che molto bene ha fatto quest'anno a Fresno. Notizia di oggi è l'ufficialità di Brent Pry, quindi ex defensive coordinator di Penn State, che anche lui molto bene ha fatto, non solo quest'anno, ma è almeno un 3-4 anni che fa molto bene con la difesa dei Lions, ed è il nuovo allenatore di Virginia Tech. Poi abbiamo altre notizie di università un po' minori, come New Mexico State, che ha trovato il suo allenatore in Jerry Kill, che era l'allenatore ad interim di TCU adesso. Poi c'è, anche se un po' più vecchia come notizia, ma non l'avevamo data, il ritorno nel college football di Jim Mora come allenatore di UConn. E invece notizia più fresca, ed è un altro grande ritorno, quello di Rich Rodriguez, che allenerà Jacksonville State, che è una squadra di FCS, ma che dal 2023, quindi tra due anni, quando ci sarà il conference realignment di cui tanto si è parlato quest'anno, approderà nella Conference USA, quindi diventerà una squadra di FBS. Ma Guido, le tre notizie di cui ci devi parlare tu, perché sono le tre università più grosse che avevano un buco nella propria panchina, erano Florida, USC e LSU. Partiamo da Florida, che ha trovato il suo allenatore in Billy Napier.
Sì, partiamo da Florida, che ha fatto, diciamo, la scelta meno rumorosa, però secondo me non per questo... meno importante. Billy Napier è un allenatore che ha fatto molto bene a Louisiana, è diversi anni che è stato cercato, ne abbiamo parlato anche moltissime volte, è stato cercato da tante università, anche nella SEC, per un posto da capo allenatore, ha sempre rifiutato perché in attesa di questa grande occasione. È stato fortunato, ha scommesso su se stesso, il successo è continuato ad arrivare con i Raging Cajuns, e ha trovato un'apertura a Florida che secondo me ha fatto una scelta appunto molto intelligente. Si discosta un po' da quello che era il prototipo, diciamo, dell'allenatore di Florida degli ultimi anni, soprattutto con Dan Mullen. Secondo me Napier è proprio un po' l'opposto di Dan Mullen, è un grande recruiter, è una persona molto organizzata, una persona molto, molto misurata. Farà, secondo me, costruirà un grande staff proprio perché ha delle ottime connessioni, e questo gli deriva dal fatto di aver lavorato in diverse occasioni con grandissimi allenatori quali Dabo Swinney a Clemson e soprattutto Nick Saban ad Alabama, dove veramente, veramente si è formato. Quindi tutto sommato, anche se appunto viste le altre notizie questa è passata alla fine un po' in sordina, però devo dire che la mossa di Florida a me piace molto,
anche perché Si è passato in sordina, però finalmente vediamo Billy Napier, diciamo,
esatto,
testarsi su un livello più, più alto, perché appunto sono almeno 2 anni che ne parliamo e alla fine l'ha spuntata Florida. Era comunque un nome, uno dei nomi più caldi tra quelli che si sapeva che avrebbe aspettato, comunque avrebbe sicuramente accettato l'offerta da parte di un'università importante, ed è arrivata appunto da Florida, e bene ha fatto Florida, forse adesso vedremo, insomma, e comunque bene ha fatto Napier ad aspettare, ad accettare questo incarico. Sicuramente meno attesi erano, diciamo un po' atteso, sì, era lo spostamento di Riley, perché già se n'era parlato in quest'anno, era uno dei nomi comunque caldi, più per LSU in realtà che per USC. Del tutto inatteso invece quello di Brian Kelly. Decidi tu da dove partire, insomma, e parlaci di questi due.
Parliamo di quello che alla luce degli ultimi avvenimenti è quello meno atteso, ovvero che sembra incredibile solo a dirlo, quello di Rincon Riley, che lascia Oklahoma per andare a USC. Onestamente, non io, ma chiunque ha sempre pensato che Lincoln Riley, semmai un giorno avesse lasciato Oklahoma, lo avrebbe fatto per un'offerta irrinunciabile dalla NFL. Questo era il rumor che era uscito anche l'anno scorso, e comunque diciamo un iter di carriera che molti altri grandi allenatori del college nella storia hanno percorso. Difficilmente succede che un allenatore così importante, così ben radicato nella realtà, passa da una squadra comunque storica come Oklahoma ad un'altra di pari livello, a livello di storicità, però sicuramente meno costante per quanto riguarda le vittorie come USC. Quindi una scelta che sorprende, una scelta a sua detta data da probabilmente la ricerca di nuovi stimoli. Io penso, anzi non lo penso io, sicuramente ci saranno dietro molti molti milioni di dollari. Ancora non sono uscite le cifre, non so se potranno uscire, visto che USC è una università privata, quindi non deve per forza pubblicare, diciamo rendere pubblici i propri contratti, però insomma è una mossa che mette il focus un po' sia sulla West Coast in generale, che ultimamente a livello di college football era un po' passata di moda tra virgolette, ma soprattutto anche nella Pac-12, che in un'ottica di riallineamento delle conference acquista un nome molto importante che sicuramente dà lustro a tutta la conference. Quello che dovrà fare Riley fin da subito sarà quello un po' di riconquistare a livello di recruiting lo stato della California, che in questi anni, visto le sfortune dei Trojans, è stato un po' depredato da altre squadre, e io credo che questa cosa avverrà anche in tempi abbastanza brevi. Già se avete seguito un po' le vicende del suo immediato passaggio a USC, avete visto molti giocatori che si erano promessi a Riley a Oklahoma scindere tra virgolette questa promessa e arrivare ripromettersi a Riley, però questa volta in California. E uno di questi è Malachi Nelson, che è un quarterback 5 stars della classe 2023, considerato veramente un futuro grandissimo giocatore. Non è un caso, e qualcuno ci potrebbe anche vedere della disonestà, comunque della malafede, il fatto che Riley nell'ultimo anno abbia reclutato in maniera molto molto pesante lo stato della California, quindi magari in ottica anche di fare già una mossa in questo senso.
Pensando già al futuro, ti chiedo due cose, proprio anche essendo andando un po' bold. Prima cosa, in quanto tempo Riley porterà USC ai playoff, dai? Dacci una, no?
Allora, io credo in tempi relativamente brevi, proprio perché la Pac-12 per una squadra come USC, dal potenziale di USC, può tranquillamente vincere, e come ha dimostrato, o meglio non ha dimostrato, Oregon, alla fine ai Ducks sarebbe bastato non perdere contro Stanford e non perdere contro Utah, quindi non imprese gigantesche. Io credo che nel giro chiaramente partendo dal presupposto che Riley riesca un po' a ricreare quello che aveva già creato Oklahoma, che è probabile ma non così scontato, io credo nel giro di 2 o 3 anni potremo già parlare di USC nel cerchio ristretto delle squadre che possono ambire a una partecipazione ai playoff.
Certo, considerando sempre il playoff a 4, ovviamente, nella mia domanda.
Certo, sì.
La seconda domanda è se secondo te, se secondo te e quanto, in caso affermativo, ha inciso il prossimo passaggio di Oklahoma all'SEC. Cioè, Riley, è possibile che diciamo, non abbia avuto voglia di passare all'SEC e di doversi per forza confrontare o di dover diventare la Nebraska dell'SEC? Ecco, cioè Oklahoma, c'è un po' quel rischio lì per Oklahoma.
Sì, c'è un po' quel rischio lì proprio perché, dato proprio dalla natura competitiva che la nuova conference ACC diventerà, quindi diciamo che quello di un Riley non proprio felicissimo di questa mossa è un rumors che già c'era da tempo e che si, appunto Riley si stesse guardando intorno. Non so quanto alla fine abbia inciso, io credo che più che altro, non tanto per parlare in maniera materiale, però io credo che i soldi e le potenzialità di un ambiente come quello di USC, unito anche al fatto di trasferirsi da Norman, Oklahoma, io non ci sono mai stato, però non credo proprio sia
Una località
un
ridentissima.
posto. Esatto, una ridente cittadina, trasferirsi nel sud della California, ecco, ha i suoi vantaggi, diciamo.
Eh sì, quello infatti lo si è letto un po' da tutte le parti, che se ti pagano bene per andare a vivere a Los Angeles, diciamo che ci vai volentieri. Passando invece, ah no, beh, chiudendo appunto su Riley a USC, parlando di Los Angeles, sappiamo che Los Angeles è una città piena di opportunità anche per il tifoso di sport, e ultimamente USC non era certo la prima scelta del tifoso medio losangeleno. Serviva a USC prendere un nome del genere per riportare entusiasmo, cioè banalmente un Billy Napier, per quanto possa essere bravo e magari anche avrebbe fatto anche bene a USC, non avrebbe certo avuto questo impatto mediatico, non sarebbe riuscito a riempire il Coliseum subito dalla prima partita. Lincoln Riley probabilmente ha questo potere, vedremo poi ovviamente l'anno prossimo se e quanto riuscirà a tornare a riempire, insomma, il bellissimo stadio dei Trojans.
Esatto, sì. Los Angeles, d'altra parte, vuole le stelle, non si accontenta di meno.
Esatto. E, bene, passando all'altro invece, il clamoroso passaggio da Notre Dame ad LSU di Kelly. Qua io ti. È stato proprio un fulmine a ciel sereno, nessuno se l'aspettava, soprattutto perché Notre Dame comunque in qualche modo è ancora. Cioè, può ancora rientrare in un discorso playoff, perché se dovessero perdere, parleremo dopo di playoff, ma se dovessero perdere due squadre di quelle che sono davanti in questa settimana, il che non è così probabile, ma non è neanche del tutto improbabile, Notre Dame fondamentalmente sarebbe dentro. Quindi è un Kelly che se ne va da Notre Dame in questo momento, certo non era assolutamente preventivabile, pronosticabile. Che scelta ha fatto LSU? Sei contento, cioè sei positivo, cioè secondo te è una buona scelta quella di Kelly?
Allora, premetto che a me non piace in maniera più assoluta Kelly, nel senso non mi sta simpatico proprio così a pelle, però credo ovviamente sia un bravissimo allenatore e le vittorie, il ruolino di marcia delle vittorie sconfitte parla assolutamente per lui. Io credo che LSU abbia fatto la scelta più importante che potesse fare in questo momento, anche alla luce del fatto di Riley a USC. D'altra parte avevamo già parlato di Scott Woodward, che è l'athletic director di LSU, come una persona abituata ad andare a prendersi il pesce grosso, e non so in questo momento se tra gli allenatori prendibili, quindi senza andare a scomodare Nick Saban, c'è nel college football un pesce più grosso di Brian Kelly, proprio per la sua storia a Notre Dame, ma soprattutto per il discorso che hai fatto te, che Notre Dame ha qualche sconfitta delle squadre che ha davanti, distante dal poter arrivare ai playoff, e questa è la cosa abbastanza folle di tutto questo, che se mai Notre Dame dovesse in qualche modo rientrare nelle prime quattro, arriverà ai playoff senza il proprio capo allenatore. Non lo so, in realtà sono rimasto un po' scioccato anche da questa scelta, perché proprio appunto l'immensità, l'imponenza della mossa è veramente, veramente allucinante. Secondo me LSU ha cercato proprio l'allenatore che la stabilizzasse un po' da un certo punto di vista, ha avuto problemi anche fuori dal campo, sia con Ed Orgeron che con Les Miles. Prima di loro c'era stato Nick Saban, che comunque come tipo di allenatore a livello di figura può un po' assomigliare a Brian Kelly. Il fit per Kelly, che è un cattolico irlandese a Baton Rouge, insomma è rivedibile, però alla fine io credo che conta vincere, e Kelly lo ha fatto praticamente in ogni sua fermata a livello di capo allenatore. È stato a Grand Valley State, un college division 2 o 3, non mi ricordo, ha fatto 118 vittorie e 35 sconfitte in 13 anni, poi a Central Michigan, che ha portato in 3 anni da 4 vittorie a 7 sconfitte a 9 vittorie e 4 sconfitte, e poi a Cincinnati, dove prima appunto di Luke Fickell, e quindi diciamo quando era un programma ancora non interessato di fatto al football, è riuscito ad arrivare a un New Year's Six Bowl prima di riportare appunto Notre Dame in maniera costante tra le migliori squadre della nazione. Quindi ecco, a livello di carriera Kelly è veramente intoccabile. Se farà bene, questo è da vedere, come del resto è da vedere Riley, come del resto è da vedere Napier. Comunque tre scelte molto differenti di queste tre potenze.
Diciamo che se dal punto di vista tecnico-tattico la scelta, cioè il più grosso cambiamento lo fa Florida, perché passa appunto da Dan Mullen a Billy Napier. Dal punto di vista del personaggio il cambio di LSU è anche qua drastico, cioè si passa da Ed Orgeron, come detto, a esatto. Brian Kelly, che invece è un normalizzatore. Ecco,
proprio gli opposti esatti praticamente.
Aspetteremo comunque il suo Go Tigers anche da parte di Brian Kelly. Ti giro, Guido, prima di chiudere, perché chiudere insomma questo carosello non si chiuderà mai, perché chiudiamo oggi due panchine importanti, ma ne apriamo due che magari non importanti allo stesso modo, ma più o meno sì, perché si aprono quella di Oklahoma e quella di Notre Dame. E proprio riguardo a Notre Dame ti giro la domanda di Luca, che ci arriva dalla chat di Telegram, che ci chiede se secondo te la recruiting class di Notre Dame subirà un'ingente perdita, oppure se gli Irish riusciranno a tenere i propri top prospect, cioè diciamo in modo parallelo a quanto accaduto invece a Oklahoma. E poi ti chiede se Marcus Freeman, attuale defensive coordinator di Notre Dame, è il nome giusto come sostituto.
Allora sì, per quanto riguarda la recruiting class, bisogna considerare che Notre Dame ha delle restrizioni accademiche molto, molto importanti, quindi recluta un certo tipo di giocatori molto diverso da quello che può fare una squadra come Oklahoma e anche una squadra come LSU. E non nascondo che uno dei motivi che ha portato Kelly lontano da Notre Dame sia proprio questo, cioè il fatto di non poter andare a reclutare, proprio per appunto limitazioni accademiche, proprio tutti i talenti della nazione. Quindi diciamo che già il tipo di ragazzo che recluta Notre Dame è differente, quindi mi meraviglierei se vedessi un esodo totale nella recruiting class degli Irish, come è avvenuto invece per Oklahoma. Certo è che qualcheduno magari potrà riconsiderare la propria posizione, visto che alla fine i ragazzi si promettono agli allenatori, anche se comunque qualcheduno rimane poi fedele all'università che sceglie.
Se quindi vogliamo, diciamo, se vogliamo, Notre Dame è un po' sui generis da questo punto di vista, perché...
Esatto, da questo punto di vista qui sì. Quindi ecco, per rispondere alla domanda, mi meraviglierei se succedesse una cosa del genere. Per quanto riguarda Freeman, è chiaro che per come è andato via Kelly, quindi sembra anche abbastanza in maniera repentina, e per quello che Freeman di fatto ha fatto durante questa stagione, può essere un buon nome. È sicuramente un predestinato, ha fatto benissimo da defensive coordinator a Cincinnati con Fickell, prima appunto di passare a Notre Dame lo scorso anno. È molto considerato nei circoli degli allenatori, quindi non mi meraviglierei anche qui se lui fosse il nome, però è chiaro che magari Notre Dame potrebbe ambire anche a qualcosa di meglio, non lo so, però sicuramente di più affermato, ecco.
Sì, qualche nome più altisonante. Bene, chiudiamo questa lunga parentesi sul carosello e quando siamo giunti già al 20° minuto di questa puntata, direi che possiamo iniziare a parlare di quello che è stato un weekend, perché cioè, è incredibile, abbiamo passato i primi 20 minuti di una puntata che segue uno dei weekend di college football più incredibili dell'anno, sicuramente il più incredibile, ma anche diciamo del quinquennio. E, addirittura si leggeva un articolo su The Athletic settimana scorsa che diceva di Stuart Mandel, mi pare, che diceva appunto quando dovrete spiegare ai vostri figli e ai vostri nipoti che cos'è il college football, riferitevi a questo weekend, alla week 13 del 2021, e più o meno così è, perché si sono seguite tre partite davvero incredibili, che dal punto di vista dell'atmosfera e anche dei risultati inattesi, di tutto, sono un po' quello che ci fa impazzire per questo sport. E ripartendo dalla prima delle tre sfide incredibili di questo weekend, parliamo di questi Wolverines. Davide, vengo da te, che sei stato in silenzio finora, perché finalmente Arbo, direi. E quindi prima di darti la parola, sentiamo il nostro Arbo. Who's got it better than us? Sì, perché finalmente questo motto di Jim Harbaugh non verrà preso in giro come era stato fatto negli ultimi anni, perché Harbaugh è finalmente riuscito a battere Ohio State, ha finalmente vinto una partita che doveva vincere e adesso è a una partita contro Iowa da riuscire ad entrare nelle magnifiche quattro a giocarsi i playoff.
Sì, è stata sicuramente, come dicevi, forse è stata la partita del... Non pensiamo di arrivare all'Alabama, Auburn, Oklahoma State, però questo è stato il vero e proprio upset del weekend, anche perché abbiamo appena finito la settimana scorsa di dire come Ohio State era senza ombra di dubbio la squadra numero 2 della nazione. Ecco, è stato velocemente smentito da Michigan in quella che è stata una partita combattuta, ma mi sentirei di dire combattuta fino a un certo punto, poi, perché nell'ultimo quarto Michigan ha preso il largo, e devo dire soprattutto la difesa di Michigan coordinata da Mike McDonald è riuscita a fermare la corsa di Ohio State, che sono andato a rivedere le statistiche sui third down, è 8 tentativi su 18 tentativi ne ha presi solamente 8, e Michigan ha avuto in Hassan Haskins il MVP, come si dice nel basket, della partita, 28 corse, 169 yards e 5 touchdown in una partita
record di Ateneo.
Record di Ateneo, e insomma, diciamo, l'attacco di Michigan ha fatto un po' venire il mal di testa alla difesa di Ohio State, e penso che Ann Arbor e l'atmosfera di Michigan abbia veramente aiutato tantissimo. Se andate a vedere le penalità di Ohio State, sono 10 per 66 yards, secondo me molte sono dovute anche a mancanza di comunicazione, soprattutto da parte dell'offensive line in quel frastuono. Ci sono un paio di volte dove CJ Stroud va a cercare di cambiare lo schema della propria offensive line, e i center davanti, il center pensa che stia chiedendo la palla, e quindi si sono trovati in delle situazioni molto pericolose, e questo è stato un fattore determinante. Arbo finalmente riesce a portare a casa, come dicevi, una partita fondamentale. È sempre stato molto criticato a Michigan, ricordiamo che ha giocato come quarterback per diversi anni negli anni 80 a Michigan, poi è ritornato nel 2015 e c'era tanta attesa, e diciamo che ha avuto sempre dei record positivi, delle stagioni insomma che finivano con dei record molto positivi, ma dove due o tre sconfitte c'erano sempre, ed erano immancabilmente le sconfitte contro Ohio State in questo rivalry game e sconfitte contro altre squadre ranked nelle top 5. Praticamente con matematica certezza si arrivava a Michigan, che poi perdeva quella partita, tanto che il posto di Arbo era stato anche messo in discussione lo scorso anno nell'extension che ha avuto fino al 2025. Uno dei pochi casi recenti, perlomeno soprattutto a vedere le cifre che girano in queste ultime extension, Mel Tucker per esempio andrà a prendere sui 10 milioni quasi l'anno a Michigan State, è stato un salario visto al ribasso, per carità, stiamo sempre parlando di milioni di dollari, però è un indicatore del fatto che insomma forse Arbo ci teneva a far bene con Michigan un anno almeno, non che abbia fatto male, ma insomma arrivare a giocarsi qualcosa di importante, perché non è mai arrivato al conference game né tantomeno ai playoff. L'ultimo titolo di Michigan risale, titolo di campione nazionale, al 1997. E quindi insomma sicuramente una vittoria fondamentale, ecco, adesso non vorrei spegnere i facili entusiasmi dei Wolverines, però c'è un'altra partita che va giocata, che è quella contro Iowa nel conference game della Big Ten. Iowa forse è una delle squadre meno spettacolari di tutto il sistema del college football, ma sicuramente è una delle più rognose a giocarci contro, e non sarà facile, anche perché contro Ohio State i Wolverines hanno fatto molto bene a fermare la corsa dell'attacco di Ohio State, uno degli attacchi più forti della nazione. Ma sarà una partita totalmente diversa, perché la forza di Iowa è chiaramente la difesa, per cui bisognerà vedere se Haskins riesce a fare la stessa partita o se ci sarà più passing game che prevede l'utilizzo di Cade McNamara. Però Iowa arriverà forse altrettanto motivata da un certo punto di vista, perché penso che a inizio stagione, meno nei loro, non lo so, sogni più spinti, ecco, sarebbero arrivati a pensare di poter giocare un conference game nella Big Ten. La Big Ten West è stata un po' un caos, e ecco, Wisconsin questa settimana ha deciso di eliminarsi da sola, e quindi attenzione, perché sì, Arbo ha vinto una partita fondamentale contro Iowa State, non aveva mai vinto, erano 8 partite di fila che in questa rivalry Michigan non vinceva. Però insomma, attenzione a pensare che questo sia, diciamo, il completamento dell'opera. È sempre difficile restare focalizzati in questo sport, no? Nel college football, che è così rapido e si cambia velocemente, e insomma, da una settimana all'altra. Vediamo se, ecco, Michigan non è in troppo hangover, come dire, da questa sbornia, perché c'è da restare concentrati per far diventare questa stagione. Ora sono ranked al numero 2, una stagione buona a una stagione leggendaria, insomma.
Sì, esatto. Beh, diciamo che se vogliamo, Arbo ha fatto bene nella sua carriera a Michigan. Ciò che gli è sempre mancato e gli è sempre stato rimproverato è la vittoria con Ohio State, perché se Arbo, non dico che ne avesse vinte tutte 6 da quando è lì, ma se ne avesse vinta anche solo una, il fatto che fosse 0-5 pesava tantissimo sulla sua reputazione. Se ne avesse anche solo vinta una, avremmo comunque diciamo un'altra opinione sull'operato di Arbo dei precedenti 5 anni. Questa vittoria quindi, diciamo, che cambia completamente la visione del lavoro di Arbo, del suo operato a Michigan.
Sì, condizionalmente al fatto che adesso deve vincere, però, perché altrimenti
certo ovviamente perdere con Iowa dopo aver battuto Ohio State anche in modo piuttosto perentorio sarebbe una disfatta davvero per i Wolverines, davvero avendo accarezzato il sogno playoff. Dicendo, è arrivata Iowa, come hai detto bene tu, ma ne parleremo dopo, è arrivata al Big Ten Championship Game con Wisconsin che si è suicidata contro Minnesota, la Minnesota di Tanner Morgan, che è notizia di oggi, e ci tengo a dirvela, che Tanner Morgan tornerà per il sesto anno da quarterback di Minnesota, quindi non so, più o meno a una trentina d'anni, ma ci sarà anche l'anno prossimo Tanner Morgan. E niente, quindi sabato Michigan, Iowa, partita assolutamente da vedere. Passiamo alla nostra rubrica di vincitori e sconfitti, visto che comunque di Alabama e di Oklahoma State parleremo tra non molto. Vincitori e sconfitti in rapidità, vincitore del weekend, Guido, non lo sento. Davide, ci sei tu?
Io ci sono, non so se è arrivato anche Oleg nel frattempo.
Io ci sono.
Attenzione! Abbiamo recuperato Oleg.
Però non ho voluto disturbare.
E io non ti vedevo. Settimana scorsa eri perso nei boschi del Wisconsin, oggi invece ti abbiamo recuperato.
Oggi all'università. Sono in Starbucks qua a provare i wifi.
Bene. Allora Oleg, partiamo da te. Entriamo a bomba con il tuo vincitore del weekend.
Il vincitore del weekend è North Texas, che fa fuori l'imbattuta UTCA. Voi non lo sapete, ma per me North Texas è la seconda squadra che tifo al college football. Ha fatto una bella partita il nano piccolino Torrey, il running back, ha fatto una bella partita. Dare 45 punti o 40 passapunti a UTCA, che era imbattuta, poi sappiamo è una è un ateneo piccolino, storico, che negli ultimi anni ha messo male, adesso piano piano sta ritornando e se non sbaglio sono qualificati anche per un bowl.
Sì, sì, sì. Bene, bene North Texas, che appunto non solo ha vinto, ma ha stravinto contro UTSA. Davide, il tuo vincitore del weekend?
Allora, io dico, l'ho accennato prima, quindi velocemente dico Ann Arbor. Secondo me hanno, si parla di dodicesimo uomo in campo, no? In questi casi hanno veramente la forza del pubblico lì, strapieno, poi ovviamente quasi 100.000 persone, hanno veramente confuso l'offensive line di Ohio State in una partita che, se si fosse giocata in un campo o neutro o in casa loro, non sarebbe certamente risultata in 10 penalità con 66 yards concesse e un paio di situazioni dove chiaramente la confusione dello stadio ha giocato dei brutti scherzi ai Buckeyes. È stato un po' sottovalutato la potenza, secondo me, non solo, vabbè, dei Wolverines, che hanno giocato bene, ma veramente hanno trascinato letteralmente Michigan alla vittoria. Ed è anche bello, insomma, rivedere certe scene, c'erano, ecco, un po' mancate negli ultimi tempi.
Beh, ha probabilmente rapito qualche cuore di qualche tifoso, anche occasionale, che ha guardato la partita magari senza conoscere bene il college football, anche dall'Italia, e ha visto vedere una partita del genere in quell'ambiente lì con una grande vittoria di Michigan, probabilmente ti spinge un po' a tifare o a tenere per i Wolverines. Guido, che non lo sentivo più, è tornato.
Sì, ci sono.
Ecco, vincitore.
Avevo il microfono spento.
Ecco.
Mio vincitore direi il Chiffone, che con la sua Ole Miss rompe il muro delle 10 vittorie stagionali, prima volta nella storia per i Rebels, battendo nell'Egg Bowl il rivale Mike Leach e Mississippi State, quindi diciamo la ciliegina sulla torta di una grande stagione per Lane Kiffin.
Bene, allora tu hai citato il primo feticcio, io cito l'altro, ovvero il Gandone, che è riuscito finalmente a mettere il cappello da cowboy e a non farsi, diciamo, umiliare in casa e farsi perculare dai Sooners, anche perché ha vinto bene, secondo me, insomma, ha dominato il primo tempo, poi ci sono stati degli errori che sembravano aver portato l'inerzia della partita verso i Sooners, e poi è riuscito invece con la difesa a ribaltarla nuovamente e a portarla a casa, quindi grande vittoria per Gandhi, che anche lui si gioca probabilmente l'accesso ai playoff questa settimana. Sconfitti del weekend, Oleg.
Più sconfitto del weekend di Oklahoma penso non ci sia in tutto il mondo,
non solo del weekend, quindi sconfitto della settimana intera.
Hanno perso Riley, hanno perso la partita che valeva una stagione, hanno perso un sacco di recruit, un sacco di giocatori sono entrati nel transfer portal. Scusate, cosa dovrebbe succedere ancora? Peggio di così questa settimana non poteva andare, proprio è stato un terremoto a Norman in Oklahoma.
Davide, sconfitto.
Ma io dico Wisconsin, l'avevo messa tra i winner qualche settimana fa, venivano da 6 vittorie di fila, sembravano destinati a arrivare al conference game e a giocarsi la loro chance contro Ohio State. C'è stata un'involuzione completa di Graham Mertz e di tutta la squadra nella sconfitta abbastanza sonora contro Minnesota, quindi veramente un'occasione sprecata, e Iowa è stata brava ad approfittarne, anche perché contro Nebraska stanno perdendo 21-7 a un certo punto, se non sbaglio, poi grazie sempre alla difesa, una pick six, hanno rimesso in carreggiata la partita, però un'occasione buttata veramente male dai Badgers.
Sì, Nebraska che è 3-9 e ha perso 9 partite per un possesso o meno, quindi veramente una stagione particolare quella di Nebraska, 1-8 in Big Ten, avendo segnato lo stesso numero di punti che ha subito, veramente strana come statistica, però così è andata. Guido, sconfitto del weekend.
Sì, direi Notre Dame, Olga nominato Oklahoma, io vado con Notre Dame, perde l'allenatore al momento meno opportuno della stagione, proprio per il discorso di prima che sono ancora pienamente in gioco per un posto a playoff e comunque per una partecipazione a uno dei bowl più importanti, quindi direi situazione non proprio ideale.
Io invece dico il Tumors Corner, perché era già pronto ad accogliere birre, gente festante e soprattutto tanta tanta cartigenica, e invece non c'è stato nulla di tutto ciò, perché Auburn, dopo aver tenuto a 0 punti Alabama per 3 quarti e oltre, e aver tenuti solo a 3 punti fino agli ultimi 20 secondi, ha preso il touchdown, un unico touchdown della partita di Alabama, 20 secondi dalla fine, che ha gelato
mai,
completamente.
Mai festeggiare con un'esultanza del tuo avversario prima di averla vinta,
karma.
Ancora. Il karma paga sempre, ragazzi.
Eh sì, devo dire che ovviamente noi tifiamo sempre un po' contro sì, Alabama, però davvero l'esultanza finale di Magic che zittisce 100.000 del Jordan Hare Stadium e riesulta con la sua esultanza, l'esultanza di Oklahoma che gli era stata rubata e anche lì per percularli durante tutta la partita, è stato un bel momento di sport. Per fortuna non c'è il taunting nel college, e quindi la partita finisce lì, grande vittoria comunque per Alabama, che tutto sommato riesce a restare viva, perché se avesse perso probabilmente avrebbe lasciato, abbandonato anche qualsiasi velleità di playoff. Passiamo al ask, perché abbiamo un paio di domande.
Be a dog. We don't need no meows, we don't need no cats, we need more dogs.
Partiamo dalla domanda di Andrea, che ci chiede: rispetto alle aspettative di inizio stagione, quale squadra vi ha sorpreso in positivo, cioè le squadre che vi hanno sorpreso in positivo e in negativo, quindi diciamo winners e losers. Abbiamo fatto winners e losers del weekend, winners e losers della stagione per voi. Partiamo dalle squadre che ci hanno sorpreso in negativo. Oleg, la tua squadra che ti ha sorpreso in negativo?
Se quella che mi ha sorpreso in negativo, io metterei Florida. Mi aspettavo molto di più, mi aspettavo più una SEC East più combattuta con i Bulldogs, loro come antagonista, specialmente venendo dallo scorso anno dove ci hanno battuti, hanno fatto una grande stagione, sono andati da una scarpa dai playoff, dunque quest'anno invece l'hanno fallita proprio.
Guido?
Sì, direi, sarebbe troppo facile dire Miami. Rimango nell'ACC, dico North Carolina, una squadra che era data in top 10 all'inizio della stagione, che doveva in qualche modo fare la voce grossa nell'ACC e andare a sfidare Clemson, altra grande delusione, ha fatto poi abbastanza schifo, quindi North Carolina per me come squadra delusione.
Davide, almeno tu di Texas, dai.
Ma no, io infatti volevo dire Texas, però abbiamo detto che ormai la lasciamo implicitamente fino alla fine. No, vabbè, Texas sicuramente è grandissima delusione, sai, sconfitte di fila, poi finalmente sono riusciti a vincere una partita, c'erano grandi aspettative per la squadra di Sarkisian, sono andate un po', secondo me il punto di volta lì è stata il Red River contro Oklahoma, perché non quella partita fosse finita diversamente avremmo visto magari un altro tipo di stagione, però io in realtà dico Clemson, perché ce lo siamo un po' persa per strada, no? Clemson era ranked al numero 3 nelle people, doveva essere una delle squadre così monstre di questa stagione, più o meno doveva essere a livello pari di Georgia e Alabama, queste erano le aspettative d'inizio stagione. Poi abbiamo visto quanto invece in parte erano dipendenti da Trevor Lawrence, in parte non sono riusciti a mettere in fila dei risultati positivi, hanno avuto 3 sconfitte, alcune clamorose, e quindi cioè, rispetto, se il discorso è quali erano le aspettative d'inizio stagione, Clemson era realisticamente tra i favoriti per il titolo nazionale, e quindi veramente è stato un disastro da quel punto di vista.
Sì, anche se appunto solo 3 sconfitte, ma sicuramente per quelle che erano le aspettative un disastro. Io vado con Indiana, perché qua se vogliamo parlare di disastro, questo è un disastro veramente completo, una squadra che anche Indiana era ranked a inizio anno dall'AP, erano, mi ricordo, se al numero 15 o comunque in top 20 sicuramente, e ha fatto una stagione disastrosa, praticamente ha vinto 2 partite, cioè non è neanche a un bowl, veramente un disastro, una stagione di cui c'è veramente pochissimo da salvare, anche quel buono che si era visto l'anno scorso non si è tornato a vedere, quindi una terribile stagione per Indiana, e quindi finisce in questa lista delle cattive. E invece lista delle sorprese positive, ripartiamo al contrario. Davide, sorprese positive? Beh, sicuramente Michigan e Oklahoma State credo che le possiamo dire tutti come sorprese, grandi sorprese positive. Se ce n'è qualcun'altra che volete aggiungere?
Ma io velocissimamente per chiudere qua, se il discorso è quali erano le aspettative d'inizio stagione, io penso che Iowa e Wake Forest non si sarebbero mai sognate di andare a giocare il proprio conference game, aiutate dal fatto che quelle davanti sono cadute tutte completamente, però si sono fatti trovare pronti, soprattutto Wake Forest con Sam Hartman e una offense, passing offense veramente divertentissima da vedere, non la squadra più solida, però secondo me queste squadre meritano di entrare nel novero.
Guido, Oleg, volete aggiungere qualche nome?
Ma sì, direi un po' per le stesse ragioni di Davide, direi Baylor, che comunque andrà a giocarsi un championship in maniera abbastanza insperata dopo una stagione scorsa un po' negativa, e anche Michigan State, che comunque stava un po' spazzata via dal campo da Ohio State, ma nessuno si aspettava che potesse fare il tipo di stagione, poi alla fine è fatto. Non a caso entrambi questi allenatori, di uno è ufficiale Mel Tucker, l'altro sarà ufficiale presto, Dave Aranda, riceveranno un'estensione con ritocco in alto, molto in alto del contratto, quindi è chiaro che la parte economica riflette un po' quello che si è visto in campo in questa stagione.
Oleg?
Beh, io aggiungerei altre due squadre, prima Cincinnati. Sapevamo che la squadra più forte del gruppo 5 e tutto così, però non ci aspettavamo che arrivasse in battuta. Diciamo, dreams come true per Davide, una squadra tra gruppo 5 e playoff.
Ma soprattutto io non l'ho messa perché non è una sorpresa, io ero assolutamente convinto, cioè hanno fatto...
No, cioè... sorpresa perché, cioè, quasi sicuramente... salvo di disastri la vedremo ai playoff, che all'inizio anno io non ci avrei scommesso nulla per loro ai playoff, cioè è veramente difficile per una squadra di gruppo 5 arrivare nel top 4. Poi l'altra che vorrei aggiungere è la Ole Miss del Chiffone, che tutto sommato ha fatto molto bene quest'anno.
Bene, allora aggiungo anch'io qualche nome, visto che avete aggiunto tutti, io ci aggiungo San Diego State, perché ha fatto una stagione con una sola sconfitta, anche se non è la squadra più divertente da vedere, però veramente grande solidità. Ci aggiungo Houston, perché finalmente Dana Holgorsen ha fatto vedere quello per cui era stato preso a Houston, ovvero grande attacco e squadra divertente. E ci aggiungo anche Notre Dame, perché è vero che ha perso l'allenatore e tutto adesso in quest'ultima settimana, però onestamente io a inizio stagione erano comunque ranked, sempre Notre Dame, quindi c'è sempre hype per le stagioni di Notre Dame, però io onestamente non me li aspettavo neanche in top 10 a fine anno. Invece comunque sono una squadra solida, ha perso solo con Cincinnati e ha fatto un'altra buona stagione.
Allora UTSA per chiudere, visto,
esatto,
che
vero.
Pittsburgh
ce n'è da elencare. E allora volete non dire la Northern Illinois di Rocky Lombardi?
Esatto.
Bene, scusate che sennò qua andiamo lunghissimi. L'altra domanda che abbiamo ci viene da Luca, sempre dalla chat di Telegram, e ci chiede il nostro college football playoff bracket alla vigilia del conference championship. Parto io dicendo che alla vigilia del conference championship io sono d'accordo con la commissione playoff, secondo me è giusto che sia così, alla vigilia, però vediamo cosa faranno dopo. Chi è che vuole rispondermi magari con delle ipotesi, ecco, su cosa succederà dopo?
Io invece non sono d'accordo, perché io vedo Cincinnati sopra Alabama, perché
sì,
la vittoria,
esatto,
di Alabama non è una vittoria, per me è un pareggio, perché questo Vivar Time è una lotteria,
sì,
praticamente.
Ma...
stare tre più, cioè, stare quasi a zero punti, cioè tre punti per tutta la gara contro una Auburn di quest'anno, che non è proprio una cosa irresistibile, per me alla numero 4. Invece secondo me qua hanno paura di metterla alla 4, perché se perdono sono fuori. Invece adesso magari, se non è una sconfitta troppo brutta, potrebbero tenerla, però anche lì è difficile, perché se vince Georgia sta al numero 1 e Alabama la mette la 4, sarà un po'.
Devono rigiocare con
back to back.
No, no, secondo me, se Alabama perde contro Georgia è fuori dai playoff,
sì,
specialmente
sì,
se Oklahoma State vince il titolo della Big 12. Io quindi credo che Georgia vinca contro Alabama, credo che Oklahoma State vinca contro Baylor, e quindi per me, se dovessi fare un bracket, pur essendo d'accordo sostanzialmente come Fabio su quanto fatto dalla commissione, però se dovessi fare un bracket per quello che penso succederà, io direi Georgia, Michigan, Cincinnati, Oklahoma State i playoff, che sarebbe già, insomma, visto la diversità di queste squadre, sarebbe già una cosa abbastanza interessante da guardare.
Ma diamo il titolo a Georgia, giochiamoci per il secondo posto, un playoff a 4, che a cacchio, sennò dobbiamo vederci due partite con Georgia che dà 40 punti a Oklahoma State e poi dà,
diciamo,
50,
che
amici.
Io sono curioso di vedere, perché la pressione inizia adesso per i Bulldogs, no? Da 1980 che non vincono un National Title, sono strafavoriti, non sono mai stati in queste condizioni quest'anno.
Vabbè, vinto nel 2017, non mi ricordo come è andata.
La conference, la SEC?
No.
Ah, ok, sì, no, era una battuta. Avevo pensato che avevo sbagliato. No, va bene. Però il discorso Alabama tra il numero 3 e 4 cambia poco, perché se perde comunque fuori, e se Oklahoma State e Cincinnati vincono sono dentro. Bisogna vedere in che ordine, perché non è escluso che la strength of schedule possa mettere Oklahoma State un posto davanti a Cincinnati. Non credo, perché se una squadra finisce in battuta, secondo me dovrebbe essere premiata. Però le due semifinali, se dovessi fare un bracket, quindi sarebbero Georgia, Oklahoma State e Michigan, Cincinnati. Vabbè, chiudendo il bracket, anche se io spero che Cincinnati possa fare qualcosa, ma la vedo molto dura. La finale ipotetica sarebbe, perlomeno stando a queste previsioni, Georgia-Michigan, penso. E con Georgia che dovrebbe vincere.
Sì, siamo abbastanza allineati su questo, diciamo, ponendo come presupposto che Alabama perda con Georgia. Se dovessero vincere Alabama, Cincinnati e Oklahoma State, voi cosa fate? Mm-hmm. Guido.
Secondo me loro, nel senso la commissione, visto che tutte e tre vincano, le lasceranno nelle tre posizioni. Il discorso quale
io,
Oklahoma State, Oklahoma State vincitrice della propria conference, potrebbe saltare sopra Cincinnati, vincitrice la propria conference, proprio perché, appunto, il solito discorso fritto e rifritto, Cincinnati gioca in una conference di group of five.
Sì, ancora, però è a zero sconfitte. Diciamo, se si pone questa domanda al predictor di ESPN, che lascia il tempo che trova, però danno delle percentuali molto altissime. Andate, insomma, chi ci ascolta può divertirsi sull'ESPN predictor, sul sito di ESPN. In quello scenario, io mi sono un po' divertito oggi a fare queste prove, darebbero Oklahoma State fuori, semplicemente perché, appunto, c'è il discorso che il ranking adesso è così: se una squadra vince di solito non viene retrocessa, però soprattutto c'è il discorso che per quanto Big 12 è una Power 5 e l'American no, però c'è una squadra in battuta e una che invece ha una sconfitta in una Big 12 di quest'anno, che cioè non è che sta, cioè, secondo me, non lo so se Tulane gioca contro Texas, per dire, cioè, non lo so come va a finire, cioè, nel senso, non è una conference che è stata così straordinariamente più forte dell'American quest'anno, cioè così la penso io. Poi non so che algoritmi usino, perché non ne ho idea. Però il discorso,
scusate, fatto in tempo reale, 538 invece, altro sito che usiamo spesso per queste cose, sì. Con vittoria di Michigan, vittoria di Cincinnati, vittoria di Oklahoma State, vittoria di Alabama, darebbe Alabama al 100% ai playoff, Oklahoma State al 95% ai playoff, Michigan al 100%, Cincinnati al 64% e Georgia al 40%. Onestamente non so anche qua.
Georgia è dentro.
Non lo so, qui, cioè, io per fare il ragionamento parto dal presupposto storico di come la commissione ha trattato le squadre del group of five. È vero che il caso di Cincinnati è un caso abbastanza particolare, la UCF del 2017 non si avvicina minimamente, secondo me, alle vittorie, al prestigio di Cincinnati. Cincinnati è andata a vincere a Notre Dame, a South Bend, che è una cosa che non riesce a molti, quindi questo andrà considerato. Io credo che solo per un fatto di automatismi che la commissione ha, se le quattro squadre che hanno vinto la propria conference sono quattro squadre di Power 5, a quel punto salta sopra la squadra vincitrice della conference di Group of 5. Io personalmente sarei in disaccordo, però ecco, finora hanno trattato questo argomento a questa maniera, quindi
sicuramente, però ecco, sarebbe un'ingiustizia clamorosa, ecco.
Sì, credo un'ingiustizia, però ecco, sarebbe veramente lo scenario un po' più interessante per questo tipo di discorsi, ci terrebbe un po' tutti nel piatto sospeso martedì notte.
Però appunto la selezione è domenica, in realtà il selection show è anticipato.
Non è mai successo, sarebbe appunto un'ingiustizia così, però non è mai successo che una vincitrice di una Power 5 con una sola sconfitta restasse fuori dai playoff. Cioè l'unica volta che è successo è stata Ohio State nel 2018, quando però prese 62 punti, 62, perse 62 a 27, una roba del genere, 50, quanto cacchio perse, una marea di punti prese da Purdue, insomma, sì, aveva una sconfitta alle spalle, ragazzi, piuttosto pesante, quindi è l'unica volta che è successo.
Bisogna sperare che Georgia vinca, non lo so, con sì, Francesco esatto. Non sarebbe d'accordo.
Diciamo che anche la commissione in questo momento sta sperando assolutamente che non succeda ciò, ovvero che appunto Alabama...
O che perda Cincinnati o che perda Oklahoma State. Ecco, se Oklahoma State dovesse perdere, a quel punto...
Non c'è neanche il dubbio.
Esatto.
No, beh, vabbè, però in caso Notre Dame rientrerebbe certamente.
In quel caso, chiaramente dipenderebbe da quello che fanno Alabama e Cincinnati. Se entrambe vincono sono dentro loro, se una di queste dovesse perdere, a quel punto Notre Dame rientrerebbe prepotentemente in corsa, il che appunto resta incredibile.
Ok, se chi ci sta ascoltando si è completamente perso da questi discorsi, è tutto normale.
Comunque ragazzi, se Cincinnati fuori dai playoff, UCF resterà l'unica campione del mondo del gruppo.
Sì, esatto.
Sì, già, comunque dobbiamo, chiunque vinca il titolo quest'anno deve ringraziare North Texas, perché ha scongiurato un ex aequo come titolo di campione nazionale, perché UTSA era lì per vincere il titolo nazionale. Bene.
Beh,
ragazzi,
UTSA. Vabbè, chiudiamo via. No, noi abbiamo battuto Auburn all'epoca, era quello il discorso, non so se è se.
Sì, ma stagione finita, dai.
Ho capito, ragazzi, però vale lo stesso.
Beh, dipende contro chi li mettevano.
Non per entrare nei playoff, però. Cioè,
no,
cosa è successo dopo.
Io invidio, per chiudere, l'FCS che ha i suoi bracket, le sue cose precise, no? Ecco, i turni, e sono partite anche divertenti, se avete modo, stanno facendo su ESPN. Sono divertenti da vedere.
Bene ragazzi, 52 minuti, dobbiamo ancora iniziare a parlare del weekend che ci aspetta, quindi direi di iniziare anche piuttosto celermente. Si parte venerdì all'una di notte con il primo championship che si gioca, che è quello della Conference USA, che si gioca all'Alamo Dome, ed è la sfida tra UTSA, di cui abbiamo appena finito di parlare, e Western Kentucky favorita di 2.5, direi pronostico secco per questa, perché non abbiamo tempo. Guido:
UTSA.
Oleg:
Western Kentucky.
Davide:
UTSA.
Io vado con Western Kentucky. Alle ore 2 invece, venerdì, seconda partita che si gioca il venerdì, è il primo championship delle Power 5, è quello della Pac-12. Si gioca a Las Vegas, all'Allegiant Stadium, ed è il rematch della sfida che ha tagliato fuori Oregon dai playoff, ovvero quella con Utah. Come detto, si gioca a Las Vegas e Utah è favorita di nuovo di 3 punti. Davide, qua, se volete aggiungere qualcosa, anche non pronostico secco.
Ma sì, in realtà non è che ci sia troppo altro da aggiungere dopo la sonora batosta per 35-7, se non sbaglio, un dominio assoluto. È chiaro che il campo neutro toglie un po' di cioè si va a giocare, no, in stadi dell'NFL, per carità, capisco cosa ci sia dietro il ragionamento delle commissioni, però forse paradossalmente leva un po' di spettacolo e anche di influenza su quello che può succedere nella partita, quindi diciamo il fattore campo viene un po' annullato in questo senso. Però detto questo, dopo aver visto Utah contro Oregon, non so se i Ducks prenderanno le contromisure, però cioè, io dico Utah.
Oleg:
ragazzi, dopo che tutto l'anno ho detto che Oregon è overrated, non posso che dire Utah.
Guido:
sì, io avevo detto che delle due partite Oregon e Utah avrebbero giocato contro, sarebbe finita 1-1, la prima l'ha vinta Utah, per me questa la vince Oregon.
Anch'io vado con i Ducks, perché insomma secondo me delle contromisure le avranno anche prese, li ho visti comunque bene, soprattutto in attacco contro Oregon State. Ho visto anche lanciare bene Anthony Brown, cosa che non è mai successo durante l'anno, e quindi credo nei Ducks. Sabato il programma è ricchissimo, si gioca tutto il resto di sabato, e quindi partiamo dalle partite delle 18, ce n'è due. La prima, vi chiedo pronostico secco, è quella tra il titolo della MAC, che sapete cioè abbiamo un debole per la MAC, si gioca a Detroit al Ford Field, ed è la sfida tra Kent State e Northern Illinois. Guido,
vado con Rocky, Northern Illinois.
Grande Oleg.
Northern Illinois ovviamente anch'io.
Siamo schieratissimi, Davide.
Ma io giusto per differenziarmi dico Kent State.
Il Golden Flashes, no, anch'io vado con Rocky Lombardi, non si può andare contro a uno dei nostri idoli. L'altra partita delle 18 invece ben più interessante sia perché è una Power 5 che in ottica playoff è quella di cui abbiamo già parlato tra Oklahoma State e Baylor. Si gioca a Dallas, AT&T Stadium, e i Cowboys di Mike Gundy sono favoriti di 5.5. Oleg.
Ragazzi, lo merita, è il loro anno, Cowboys.
Davide.
Ma sì, sono d'accordo anch'io, questa è va detto che hanno solamente perso per 3 punti contro Iowa State, il resto è stata una stagione abbastanza, hanno rischiato anche contro Oklahoma, però li vedo abbastanza solidi, e quindi poi hanno la motivazione ulteriore di cercare di finire dentro ai playoff, no? Quindi Oklahoma State.
Guido.
Beh ragazzi, dai, Gandone, forza, sì, Oklahoma State.
Che te lo chiedo a fa?
Che me sì, lo chiedo a fa?
Anch'io ovviamente, non serve che dica qual è il mio pronostico. Siamo schieratissimi con il nostro amore Mike Gundy, e quindi tutti con i Cowboys, che non vediamo l'ora di vederli ai playoff. Alle 21 e alle 21.30, altre due partite di cui vi chiedo pronostico secco, abbiamo il Championship della Mountain West e quello della Sun Belt. Per la Mountain West giocano contro Utah State e San Diego State, si gioca, gioca in casa San Diego State, qua invece appunto non c'è il campo neutro, quindi si gioca in California, e San Diego State è favorita di 6 punti. Dai, partiamo da questa, Guido.
Vado di upset, Utah State.
Oleg.
No, io sto con gli Aztecs.
Davide.
San Diego State.
Anch'io vado con San Diego State, anche se 6 punti di spread mi sembrano tanti, visto l'attacco degli Aztecs, che non è che produca così tanto, solo per il fattore campo. Altra partita, anche questa si gioca non in campo neutro, ma si gioca in casa di Louisiana che ha appena abbandonato, come detto, Billy Napier, titolo della Sun Belt tra appunto i Raging Cajuns e Upstate, che c'è sempre alla fine, in qualche modo, anche quando non fa stagione incredibile, alla fine ci arriva sempre in fondo. Upstate è favorita di 3 punti, Davide.
Ma io dico Louisiana.
Oleg.
Sì, sto anch'io con Louisiana.
Guido.
Sì, anch'io dico Louisiana. A quanto mi pare di aver letto, che Napier allenerà comunque la squadra. Quindi, diciamo, un addio con la vittoria del titolo sarebbe l'ideale per i Raging Cajuns.
Anch'io vado con i Cajuns. Alle 22 poi, Oleg, non possiamo che partire da te per quella che è la partita della settimana, la partita dell'anno probabilmente, che tutti aspettano, che dall'inizio dell'anno che tutti aspettiamo, perché al Mercedes-Benz Stadium... esatto, ovviamente parliamo di quello. No, ovviamente parliamo di Georgia-Alabama, Georgia favorita di 6.5. Siamo tutti, come detto, abbastanza schierati, abbastanza convinti della vittoria di Georgia, però comunque finché non vedo succedere che Kirby Smart batte Nick Saban, io non ci credo. Oleg, dici qualcosa di questa sfida.
Dice il volo alle 4, la partita parte alle 2, cioè la guarderò primo quarto all'aeroporto, poi ho già chiamato Delta per chiedere se l'aereo avrà il televisore dentro, mi hanno detto di DDC, dunque sai, Delta di Atlanta, dunque dove... La potrò guardare, ecco, sarò contento, vediamo al mio arrivo ad Atlanta, arriverò proprio davanti al Mercedes-Benz a fine partita, vediamo, però sì, ovviamente vince Alabama.
Quindi vogliamo Oleg che fa irruzione allo stadio e che festeggia e che fa video in mezzo alla folla.
Ho provato a guardare i biglietti, però il fegato me lo tengo, un rene, quello che ci serve, ancora non prezzi sono 1000 e passa in più possibile.
Non troppo economici. Davide.
Allora, Georgia, semplicemente perché se l'offensive line di Alabama si è fatta praticamente distruggere da Auburn, io non vedo come non possa essere totalmente Jordan schiacciata Davis dalla difesa di Georgia.
Guido.
Sì, esatto, l'impressione che ha fatto Alabama nell'Iron Bowl non è stata bellissima, più che altro proprio perché si presume che in questo momento la squadra Nick Saban sia al massimo della propria forma, e così non è affatto sembrato. Per Georgia è chiaro che, come ha detto prima giustamente Davide, adesso dopo una stagione in cui, diciamo, se ne è parlato in maniera così anche abbastanza curiosa, se ne è parlato così poco, adesso comincia un po' il peso del favorito, il peso di essere di fatto a poche partite da un ipotetico titolo si farà sentire. Io credo sia una partita abbastanza tirata, però i Bulldogs alla fine sono stati i migliori della stagione e non vedo veramente ragioni per cui possano perdere questa partita.
Sì, anch'io l'aspetto tirata, anch'io vado con Georgia. Non ho visto quant'è l'under over, però io credo che sarà under in ogni caso. Mi aspetto una partita
49
under
e mezzo.
Ecco, 49. Mi aspetto un under. E mi aspetto comunque la vittoria di Georgia.
Ma perché l'under? Gioca il Melman.
infatti.
Una domanda, no? Se il Mailman porta Georgia ai playoff, è da Heisman.
Non so se da Heisman, ma è forse il quarterback più scarso ad aver mai vinto un titolo. No, faremo anche questa classifica in off-season.
Non lo so se...
ho visto classifica che Georgia, la difesa di Georgia ha subito così tanti, cioè pochi punti, non il totale, tipo la media di punti subiti era più bassa dal 78, una roba del genere.
Sì quando praticamente non si passava la palla. Beh no, c'è anche Cardale Jones comunque 2015 che se la gioca in questa particolare classifica di quarterback non esattamente d'elite. E l'altra partita delle 22, chiudendo su Georgia-Alabama, è quella che citava prima Davide, ovvero quella tra Houston e Cincinnati, con Cincinnati che gioca in casa, ed è tra i championship è quello con lo spread più ampio, di 10 punti e mezzo, no in realtà anche il Big Ten Championship ha lo stesso spread, quindi Cincinnati favorita di 10 punti e mezzo contro i Cougars. Davide?
Ma cioè, sicuramente il fattore campo aiuta, poi a me piace questo meccanismo che vede giocare in casa nel proprio stadio la squadra con il miglior record della conference senza andare a inseguire particolari deals con gli stadi dell'NFL. Ma è un'atmosfera, come dicevo prima, più autentica. Cincinnati è ampiamente favorita, però occhio a Houston, che silenziosamente o meno silenziosamente a seconda dei punti di vista ne ha vinte 11 di fila e l'hanno lasciata un po' sotto traccia. Vittorie anche importanti come quella contro SMU, non sarà una passeggiata e Cincinnati dovrà essere brava a reggere la pressione, perché un programma di questo tipo non ha mai avuto tutta questa pressione, e occhio anche all'impatto di voci di corridoio. Non abbiamo parlato prima nel coaching carousel, ma Luke Fickell ha dato su praticamente ogni panchina che si libera più o meno, e quindi questa potrebbe essere una distrazione da qualche punto di vista. Quindi dico Cincinnati, però ovviamente sapete quanto ci tenga qui, però c'è da fare grande attenzione a non dare nulla per scontato, e speriamo che il fattore campo aiuti tanto i Bearcats, che con una vittoria secondo me sono dentro, o quasi sicuramente dentro.
Ecco, lasciamo aperta la porta, perché non, è meglio non mettere le mani sul fuoco. Oleg?
Da, sicuramente sì, questo sì.
Secondo me, ovviamente vincono i Bearcats, però secondo me non vanno sopra lo spread. Vedo una partita un po' più tirata, comunque Houston dalla sconfitta iniziale poi ha fatto una grandissima stagione i Cougars. Dunque dico Bearcats, ma sarà una bella partita da vedere.
Guido?
Sì, anch'io dico Cincinnati. Non so, una vittoria alla fine della stagione di Houston ha fatto bene sia a Houston ma anche a Cincinnati, perché comunque essendo la numero 21 del ranking, se Cincinnati dovesse davvero vincere sarebbe un'ulteriore vittoria importante, quindi potrebbe in qualche modo alzare il pedigree, diciamo, di una Cincinnati, e a questo punto difficilmente verrebbe lasciata fuori, almeno appunto di sguerguenze da parte della commissione. Quindi dico Bearcats, e spero anch'io, come Davide, anche se meno appassionatamente, possono arrivare ai playoff.
Sì, anch'io vado con Cincinnati, davvero non si può ormai perdere, davvero un passo dal traguardo. Cincinnati, che appunto, come hai detto tu Guido, gioca sicuramente per entrare ai playoff, ma se vogliamo gioca anche per provare a guadagnare uno spot appunto, ed evitare Georgia al primo turno dei playoff, che sarebbe una gran cosa, perché comunque Georgia, diciamo che tutti certamente vogliono arrivare ai playoff, ma se possono evitarla perlomeno al primo turno la vorrebbero evitare. Alle ore 2, quindi ultima fascia oraria del weekend, alle 2 si giocano le altre due partite, che sono il Big Ten Championship e l'ACC Championship. Quindi Big Ten, come già detto in questa puntata, si gioca tra Iowa e Michigan, si gioca come sempre, come negli ultimi anni, a Indianapolis, al Lucas Oil Stadium, e Michigan è favorita di 10 punti e mezzo. Guido.
Sì, dai, diamoglielo al poro Harbaugh questa soddisfazione. Non li abbiamo mai portato bene in realtà qui in questo podcast a Michigan e Harbaugh, però dai, è il suo anno, quindi Wolverines.
Soprattutto non possiamo pronosticare, come da tutto l'anno, una vittoria di una squadra guidata da Spencer Petras come quarterback. Oleg.
Esatto.
Dico Wolverines sopra lo spread.
Davide.
E io in passato l'avevo pronosticata a Iowa, anche se pure a me non è che mi faccia impazzire Spencer Petras, ma la difesa è veramente forte, però non mi sento di pronosticarla in questa partita, francamente. Può succedere di tutto, però penso che Michigan abbia tutte le carte in regola per evitare questa upset, però occhio, perché questa partita, nonostante uno spread alto, non è affatto scontata. Bisogna vedere come si inizia, qual è l'impatto sulla difesa di Iowa, che cosa riesce a fare Michigan davanti, però i Wolverines secondo me dovrebbero portarla a casa.
Ragazzi, Michigan ovviamente, però se posso dare un consiglio ad Harbaugh, che ovviamente ci sta ascoltando, run the down ball, perché bisogna, non è un problema se non si fanno punti, magari anche uno 0-0 al primo tempo, prima o poi un punto lo fai contro questa Iowa, però non devi concedere turnover alla difesa di Iowa, che in attacco non segna, perché è il 121esimo attacco della nazione. Contro Nebraska ha segnato 4 touchdown, di cui 2, uno dallo special team, uno dalla difesa, e addirittura aveva panchinato Spencer Petras, non partiva Petras, e poi ha dovuto metterli in campo per vincere la partita, che è una cosa assurda solo a dirla, fa ridere. E quindi Michigan non deve assolutamente perdere palla, anche se non fa tanti punti, prima o poi qualche punto lo farà. Iowa, secondo me, invece, col suo attacco non è in grado di fare punti, quindi Michigan deve tenere la calma, che alla fine questa partita la può vincere facilmente. L'altra partita delle due, come dicevo, è l'ACC Championship, è molto interessante, assolutamente impronosticato, impronosticabile, veramente, cioè, a parte l'ACC Championship, degli altri quattro championship delle Power 5 abbiamo le squadre che sono combinate per un'apparizione ai playoff, ovvero quella di Oregon nel 2015, per il resto abbiamo sette squadre che non ci sono mai state, quindi sono squadre che sicuramente, non direi di secondo piano, però certamente non ci saremmo attesi di vedere in questo palcoscenico. E anche questa partita, come detto, vede Pittsburgh contro Wake Forest, partita molto interessante tra due squadre che hanno fatto molto bene quest'anno. Pittsburgh è favorita di 3 punti e si gioca anche qua, come dagli ultimi anni, a Charlotte, quindi nel Bank of America Stadium, stadio dei Carolina Panthers. Guido, ACC, partiamo da te.
Sì, dico Wake Forest perché non voglio che Manny Diaz usi la scusa "abbiamo vinto contro campioni ACC" per tenersi il posto, quindi Wake Forest.
Oleg.
E invece vado con i Panthers, così chiudono un bellezza questa, ma comunque non abbiamo parlato tantissimo di Pittsburgh quest'anno, comunque ha fatto una bella stagione. Anche il ragazzo italiano Baldonado, che se non sbaglio è chiuso con 8-6 quest'anno, una grande stagione. Dunque vado con i Panthers.
Davide.
Ma Sì, volevo tenermi l'upset per questa, però ogni volta che ho pronosticato Wake Forest e gli ho dato fiducia non mi hanno mai ripagato, in effetti. Quindi dico Pitt, via.
Sì, dico anch'io Pitt, perché Kenny Pickett, ragazzi, è un quarterback che farà molto bene anche in NFL, e se le due squadre di Pittsburgh scambiassero quarterback, Pittsburgh non sarebbe lì. Non esagero, però Kenny Pickett mi dà forti sensazioni, anche, anzi, soprattutto perché è al college da una vita e mezza. E quindi forza, forza Panthers e forza Kenny Pickett. Chiudiamo il weekend, dulcis in fundo, dopo un bel weekend, due giorni di championship e partite che contano tantissimo da un punto di vista o dall'altro. Ma si chiude tutto con una bellissima USC contro Cal, USC senza allenatore, contro Cal senza squadre, senza nessuna velleità. Si gioca alle ore 5 di mattina, bellissima partita che ovviamente non vi perderete, farete tutti le 9 di mattina perché finirà più o meno quell'ora lì. E, per vedere questa partita che è stata, si gioca sto weekend perché era stata spostata per il Covid, che era il Covid outbreak a Cal, a Berkeley di qualche settimana fa. Vabbè, dai, non vi chiedo il pronostico per questa.
Ci sarà anche un sold out, mi sa.
Sì, esatto. Sì. Se ve lo state chiedendo, no, non ci sarà Lincoln Riley in panchina già da questa settimana. Non va a prendere schiaffoni anche da Cal. Aspetta di insediarsi sulla panchina dei Trojans da lunedì, quindi aspetta che passi questa partita. Bene, un'ora 11 minuti, ma oggi non mi sono neanche impegnato per stare sotto l'ora, perché era assolutamente improbabile. Il weekend dei championship, in cui abbiamo parlato 20 minuti di coaching carousel, quindi non c'era nessuna speranza di stare sotto l'ora.
C'era il college carousel più grande della storia del college football, forse, dunque per forza dobbiamo spendere.
Esatto, c'è Guido che praticamente passa le sue notti così a leggere notizie, a sperare che tutti gli allenatori
a
sperare che tutti gli allenatori che vengano presi da altre università, così si liberano altre panchine. Il coaching carousel di quest'anno è un l'uroboro, è un cane che si morde la coda, non finisce mai, c'è una cosa infinita, l'eterno ritorno. E quindi andremo avanti probabilmente fino a febbraio inoltrato a parlare di coaching carousel, anche per riuscire a nominare, a dire qualcosa di tutte le squadre che per ora stiamo lasciando indietro. Bene, chiudo dicendo che uscirà domani l'articolo, domani, oggi per chi ci ascolta, giovedì dovrebbe uscire l'articolo su Adol Magazine di Guido proprio sul coaching carousel, con tutte le novità e gli approfondimenti anche più lunghi e articolati rispetto a quelli che ha detto qua in puntata, quindi non perdetevelo. E non mi resta che salutarvi e ringraziarvi di essere stati con me in questa lunga puntata numero 15, quindi grazie Guido, grazie Davide e grazie Oleg di essere tornato con noi.
Ciao a tutti,
grazie a te.
Ciao ragazzi.
Come sempre vi ricordo di seguirci sui social e di non perdervi assolutamente il weekend di college football. E sulle note di The Victor, che ha parlato bene settimana scorsa, quindi la rilanciamo anche in questa puntata. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.